se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
This is an unbelievable afternoon because Blackburn Rovers are champions.
It's Bergkamp. That's magnificent.
To Cantona. Oh, the way he brought that down was fabulous. Cantona. Oh!
Pushed out by Barthez. Wiltor!
What a goal by Steven Gerrard.
Remember the name. Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship.
Aguero.
Leicester City are the champions of England. Kevin De Bruyne.
La Premier League è davvero il campionato più bello e difficile del mondo? E quanta distanza c'è con gli altri grandi tornei europei? Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. In questa puntata parliamo anche dei giocatori più deludenti approdati in Premier League negli ultimi anni, della piccola crisi dell'Aston Villa e del ritorno di Haaland.
Very excited to be here. It's been a whirlwind few days, but I'm here and I'm ready to play and ready to give everything for the team. You know, I spoke to Moisey over the phone while I was there and he just reassured me that, you know, it's probably the best place for me to come. I'm very happy coming here and signing and, you know, I'll be looking forward to getting going.
Con queste parole Calvin Phillips si è presentato nella la sua nuova squadra, il West Ham. L'ex centrocampista del Manchester City dunque approdato agli Hammers, è stato, come sapete, a lungo corteggiato dalla Juventus, ma in un'intervista recente ha spiegato che ha preferito non venire a Torino perché il CT dell'Inghilterra Southgate gli ha consigliato di rimanere in Premier League, campionato molto più probante, molto più difficile, che se sfondi in Premier League hai veramente sei salito di livello come giocatore. Sostanzialmente il messaggio di Southgate è stato: resta in Premier League se vuoi giocare in nazionale. Al microfono come sempre Paolo Avanti, con me come sempre Stefano Cantaluppi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, bentrovati.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao, ciao a tutti.
Ma è vero quello che ha detto Southgate? È stato un buon consiglio? C'è davvero una differenza così netta tra la Premier League e gli altri campionati, grandi campionati europei? Ci chiediamo, prendendo appunto spunto dalle parole di Calvin Phillips, ci chiediamo questo in questa nostra puntata del podcast e cominciamo come sempre con un punto del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
Credo che siamo arrivati ad un punto in cui la Premier League è indubbiamente il campionato più bello e più difficile del mondo, quello dove ci sono tutti i grandi allenatori e la stragrande maggioranza dei grandi giocatori. Quindi è comprensibile nell'ottica del CT di una nazionale come l'Inghilterra, quindi la nazionale del campionato più importante e difficile del mondo, che il consiglio per i suoi titolari come Calvin Phillips sia quello di rimanere a giocare nel campionato più difficile e dimostrare in Premier League di potersi affermare, nonostante poi Phillips non abbia praticamente giocato per un anno e mezzo. Credo che fino a quando esisterà la Champions League continueranno ad esistere eccellenze al di fuori della Premier League. Ovviamente Real Madrid e Barcellona, ovviamente il Bayern Monaco. L'Inter in questo momento sta tre passi avanti rispetto alle altre italiane, proprio per una dimensione europea, perché alla fine è su quello che si valuta. Perché se valutiamo il livello dei singoli campionati, non c'è nessun dubbio che la Premier sia tre spanne sopra tutti. Fare però una buona Champions League con l'Inter, per esempio, potrebbe equivalere a fare una Premier League di medio-basso livello, non magari come il West Ham, che comunque ha anche la finestra in Europa, ma come possono essere squadre inglesi che lottano per non retrocedere. Io credo però che si vada sempre più nella direzione in cui la Premier diventa l'NBA del calcio, cioè l'unico campionato veramente rilevante e il campionato in cui, se vuoi essere considerato uno dei migliori giocatori del mondo, e secondo me per il livello che esprime la nazionale inglese in questo momento, per essere titolare in Inghilterra, nell'Inghilterra devi essere uno dei giocatori più forti del mondo, si arriverà ad un punto in cui secondo me chi gioca in Premier è avvantaggiato. Facendo un discorso più italiano, il livello che stanno raggiungendo Vicario e Odoghi con il Tottenham, in cui si stanno affermando come uno dei migliori portieri e uno dei migliori terzini della Premier League, li mette davanti o dovrebbe metterli davanti a qualsiasi altro giocatore. Non sono sicuro che adesso sia Premier League or bust, cioè che se non sei in Premier League non sei nessuno. Temo che se la Premier continuasse a crescere come ha fatto negli ultimi anni, sia a livello economico che a livello di competizione, un grande giocatore debba voler giocare in Premier League.
Allora, Stefano, io sono d'accordo che la Premier League è il campionato più difficile, più ricco, più bello del mondo. Non credo che ci sia la distanza, come del resto diceva anche Davide, per esempio, tra il basket che si gioca in Europa e quello che si gioca in NBA, anche se anche lì, tra l'altro, se volessimo approfondire l'oceano, come si diceva una volta, si è un po' più ristretto, non c'è più quella distanza che c'era una volta. Credo che la manica sia ancora più stretta, lo è per motivi geografici, ma lo è anche metaforicamente, insomma. Secondo me Southgate non ha dato il consiglio giusto a Calvin Phillips, ma tu magari non sarai d'accordo.
Ma vedo che ti sbilanci con un parere netto, diciamo. Io sono diciamo sul paragone, diciamo, che portava Davide, d'accordo fino a un certo punto, nel senso che secondo me non è tanto una questione di livello la differenza, se parliamo di basket, tra quello europeo e quello NBA, quello europeo di vertice parlo, e quello certo. NBA, c'è dentro anche un'enorme differenza di filosofia, di come è intesa lo sport nel modello americano, tutta una serie di cose che sono, secondo me, diverse tra la differenza che invece c'è tra un campionato di calcio e un altro all'interno dell'Europa. Cioè, sono comunque sempre più simili la Serie A e la Premier League di calcio di quanto non lo siano il basket europeo e il basket americano, a prescindere da chi è più forte, da chi è più di alto livello. È ovvio che per l'NBA, cioè l'NBA di alto livello è superiore, ma insomma, se prendiamo la nazionale americana di basket, che è vero non aveva di super fuori classe, però ne ha fatte già parecchie di brutte figure contro le rappresentative europee e non solo. Ma non siamo qui per parlare di basket, siamo qui per parlare di calcio e di differenze, diciamo, tra Italia e Inghilterra a livello di campionato. Allora, vedendo quello che è successo nel calcio europeo di vertice, quindi se parliamo di nazionali, l'europeo vinto dall'Italia contro l'Inghilterra, anche se poi gli inglesi sono abbastanza vendicati, se parliamo molto più recentemente di Champions League con l'Inter che è andata a un po' di sfortuna, di imprecisione, a un Lukaku, diciamo, da portare il City ai supplementari e quando nessuno se lo aspettava, io ho l'impressione che, al di là di questo, avendo anche avuto il Milan in semifinale, nelle nostre squadre, nostre italiane, diciamo, di vertice, tutto sommato la possibilità di reggere il colpo in o sfide dirette o, diciamo, in tornei molto limitati come numero di giornate, eccetera eccetera, ci sia, cioè, quindi non ci sia tutta questa distanza. Cioè, le nostre raramente fanno bruttissime figure in Europa di recente. Forse le ultime brutte figure le ha fatte la Juve perdendo in Israele o comunque venendo eliminata molto male nella Champions League della scorsa stagione, ma registriamo questo podcast all'indomani o comunque a non moltissime ore dalla vittoria nell'andata della Lazio sul Bayern, tanto per dirne una. E la Lazio è una squadra che in campionato in questo momento fa fatica a inserirsi nella corsa Champions, nella corsa qualificazione Champions. Quindi da quel lato lì, secondo me, anche perché non è, a parer mio, un momento di altissimo livello totale del proprio del tipo di calcio, della qualità di calcio in Inghilterra, nonostante siano straricchi, nonostante il modello sia il più bello, il più ricco, il più redditizio, eccetera eccetera, secondo me, tolto forse il City, ci sono squadre come l'Arsenal, come il Liverpool, per carità, ma insomma il Manchester United è quello che è in questo momento, il Chelsea è quello che è, la distanza media nel vertice non è così siderale, è la distanza proprio invece del campionato inteso come spettacolo, come business, come macchina da soldi, come potenzialità economiche. E allora in quel caso sì, può darsi che stare in una squadra di medio-alto livello in Premier sia meglio che, anzi sicuramente è meglio che stare in una squadra di medio alto livello in Italia. Però ecco, non sarei così, anch'io non sarei così categorico nel dire guarda, resta a uno come Phillips, guarda, resta qua, perché se vai a giocare in quel campionatino là probabilmente non ti consideriamo più per la nazionale. Mi sembra effettivamente un po' eccessivo.
E vedi allora che sei venuto sulle mie posizioni.
Certo, tutto sì, questo lungo discorso dopo... per distanziarmi, e poi invece ho detto la stessa cosa che hai detto tu.
Esatto, bastava dire Paolo hai ragione. Che
hai ragione, ma non ti darò mai questa soddisfazione, mai te la darò.
No, però effettivamente sì, anche a me... la differenza sembra non così abissale, lo potrà diventare come ha spiegato Davide, perché essendo una struttura che funziona e se va avanti la crescita come è stata in questi anni, lo potrà diventare sempre più di qualità rispetto al resto dei campionati, ma per ora non è così. Per esempio, una certa sagacia tattica e difensiva, e per quanto non siamo più ai livelli degli anni d'oro del calcio italiano, in Italia si continua ad avere. Io credo che uno straniero che venga a giocare in Italia, se segna tanto in Italia, è una bella esperienza che lo fa crescere come giocatore. Certo, una volta, se parliamo degli anni 80-90 e i primi anni del 2000, qui c'erano i maestri assoluti inarrivabili della difesa, però un certo tipo di approccio perlomeno nelle grandi squadre italiane è rimasto, e quindi per Calvin Phillips sarebbe potuta essere comunque una buona esperienza che l'avrebbe fatto crescere come giocatore. Pierluigi, tu come ti colloghi? Dirai anche tu Paolo, hai ragione, giusto?
Ah, tutto sommato sì, però lasciami spiegare un po' qual è il mio punto di vista. Intanto, secondo me, Phillips non giocherà mai in nazionale, perché con Bellingham, Foden e Rice davanti a lui, se non succede una catastrofe, il poverino non avrà neanche un minuto di gioco. Perché
forse era questa la risposta che Southgate doveva dargli.
Appunto. Però io ho fatto una piccola analisi in riferimento agli scontri diretti tra le formazioni inglesi e quelle italiane negli ultimi 5 anni, nelle coppe europee. Le ho prese tutte. Ho preso quindi la Champions, l'Europa League e la Conference. Allora, in Champions hanno giocato ci sono state 11 vittorie di club inglesi, 5 pareggi e 7 vittorie italiane. In Europa League 4 vittorie inglesi, 2 italiane, 2 pareggi, e in Europa Conference League una vittoria a testa e un pareggio. Peraltro nelle due uniche finali, come sappiamo, l'anno scorso, l'ha detto anche Stefano, City e Inter ovviamente, ha vinto il City, e anche in Europa Conference League il West Ham ha battuto la Fiorentina. Quindi da questo punto di vista Southgate sembrerebbe aver ragione, anche se a livello numerico il gap non è mostruoso, perché è vero che c'è una superiorità delle squadre inglesi, ma non è così marcata. Però secondo me è anche vero che un giocatore come Phillips, per riuscire a giocare in Premier, a mio avviso si deve accontentare di una formazione di media classifica, come infatti è, perché è al West Ham e c'era interesse per lui anche da parte del Newcastle, che è comunque una squadra di mezza classifica. E peraltro nel West Ham non sta neanche giocando, perché abbiamo visto domenica scorsa contro l'Arsenal non è partito titolare. La mia sensazione invece è che se lui fosse venuto in Serie A, io credo che avrebbe potuto ambire a essere nell'11 di base di una squadra che lotta per il titolo, o che almeno mira alle prime 4 posizioni, tipo la Juve. Insomma, l'abbiamo anche visto con giocatori come Loftus-Cheek, come Tomori, che facevano fatica a essere titolari nel Chelsea, eppure si sono ritagliati entrambi uno spazio importante, anche molto importante, direi, nel Milan. Quindi io credo che in Italia calciatori di livello di Phillips potrebbero giocare addirittura di più e acquisire, secondo me, esperienze in partite ad alto livello in cui ci si scontra per lo scudetto, per le posizioni Champions. E quindi da questo punto di vista, secondo me, avrebbe potuto crescere ancora di più rispetto all'opzione di giocare in patria. Poi ovviamente c'è il discorso del maggior ritmo, della maggiore intensità della Premier rispetto alla Serie A, però penso che tutto sommato ci sia anche un'altra chiave di lettura, che è quella che ho voluto dare, e quindi alla fine mi trovo abbastanza allineato con il vostro pensiero.
Bravo.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Il top della settimana.
Allora, questa settimana vado sul sicuro e dico Erling Haaland, perché dopo 5 partite saltate per infortunio e 4 a cavallo di questa sosta, 2 prima e 2 dopo, il norvegese è finalmente tornato al gol in campionato. Erano addirittura passati 77 giorni, che per lui sono una cifra enorme, dalla sua segnatura precedente, e di fronte all'Everton Haaland ha dato la vittoria al City, peraltro con 2 gol molto diversi, uno addirittura con il suo piede meno forte e l'altro in cui ha spazzato via con il suo fisico devastante un giocatore che comunque è bravo come Braithwaite e ha segnato in contropiede. Io credo che in questo finale di stagione, e ovviamente scopro l'acqua calda, ma le reti dello Scandinavo saranno fondamentali secondo me nella corsa verso il titolo, anche perché forse al di là di Salah, quando ritornerà, nessuna delle contendenti, in particolare Liverpool e Arsenal, ha dei cecchini che sono così continui come il giocatore norvegese. Quindi assolutamente il top per me è lui. Però menzione anche per l'ex Aston Villa Jadon Philogen, che ha infilato il punto del pareggio per l'Hull City a Rotherham con una rabona strepitosa, e ha permesso poi alle Tigri di vincere il derby dello Yorkshire, perché dopo il suo punto del pareggio l'Hull City è andato a imporsi per 2-1 in casa del Rotherham.
Se non gli danno il Puskas Award come il gol più bello dell'anno, mi arrabbio davvero.
Sì, peraltro c'è stata anche molta contestazione, perché inizialmente aveva dato un autogol perché sembra ci fosse una deviazione, poi alla fine il board che decide la paternità dei gol si è piegato di fronte a questo splendore e gli ha dato il punto.
Il flop della settimana.
E un po' a sorpresa, almeno per quanto abbiamo parlato bene della Aston Villa praticamente in tutte le, o quasi, le puntate di questo podcast di questa stagione, sono proprio i Villans il flop della settimana, non tanto per la settimana in particolare, cioè quella che ha preceduto la registrazione di questo podcast, ma per una tendenza un po' strana che sta sviluppando la Aston Villa, che viene addirittura da 3 sconfitte casalinghe consecutive in 2 competizioni diverse. Una abbastanza imprevedibile contro il Chelsea, perché il Chelsea di quest'anno insomma non è né il Chelsea di Mourinho né il Chelsea di Matteo o di Tuchel, che poi hanno vinto la Champions League. È un Chelsea abbastanza dimesso, che però in FA Cup ha fatto più che lo scherzetto. E anche il Manchester United non è quello di Ferguson, però ha vinto al Villa Park mettendo un po' a rischio la qualificazione Champions, diciamo, o comunque la sicurezza di uno dei primi 4 posti dei Villans, sicurezza che per carità non ci sarebbe ancora stata mai a prescindere in questo momento della stagione. Però per come stavano marciando, io ricordo 3 figuri di questo podcast, per fattispecie io, te, Paolo e Pierluigi, che dicevamo che forse poteva star lì abbastanza vicino anche per la lotta al titolo. Io almeno mi prendo questa responsabilità. In realtà secondo me il Villa ha perso un po' una grande occasione in queste settimane di continuare a stare lì. Poi è ovvio che magari il titolo non è cosa per loro e altre squadre cambieranno passo alla fine, però queste sconfitte casalinghe sono un po' pesanti e inaspettate. Una ulteriore, la terza che vi dicevo, è arrivata prima di tutto contro il Newcastle. Questo, anche qui parliamo di una squadra di Champions, il Newcastle, però era lecito aspettarsi che i Villans non perdessero questa partita. E perché è strana questa serie di sconfitte casalinghe, a cui se vogliamo si può aggiungere anche l'altra eliminazione della Coppa avvenuta un po' di tempo fa, dalla Coppa di Lega, diciamo, dalla Carabao, in casa contro l'Everton? È strana perché il Villa era arrivato addirittura a vincere 15 partite casalinghe consecutive poco prima che finisse il 2023, e ha fatto proprio della forza, della solidità, del rendimento casalingo il primo grande pilastro su cui fondare delle chance, magari non di titolo, ma delle ambizioni da primi 4 posti. Vedremo se Emery saprà toccare le corde giuste per riprendere a macinare in casa, che resta il primo comandamento per una squadra che vuole ambire uno dei primi 4 posti.
Anthony looking for Garnacho. It'll be Luke Shaw to collect here. Oh, so unlucky. Anthony on the follow-up. Manchester United's lead is restored. And Anthony, a very relieved man, scoring for the first time since April of last year. Lovely effort from Shaw, the reaction from the Brazilian. It's Newport County 2, Manchester United 3.
Avete appena sentito il telecronista commentare l'unico momento di luce, l'unico momento positivo del giocatore del Manchester United, Anthony, che ha segnato il gol contro il Newport, quindi non proprio un avversario di primissimo livello, che ha consentito al Manchester United di avanzare in FA Cup. Partiamo da lui perché è uscita una classifica in Inghilterra che ha messo insieme tutti i peggiori giocatori della Premier degli ultimi anni, o meglio, quelli che sono andati peggio rispetto alle aspettative. È una classifica un po' strana che però dà qualche spunto di riflessione interessante. Per capirla bene, do la parola a Pierluigi, che su queste cose è bravissimo e ci spiega bene i criteri di questo ranking.
Allora, la 21st Group, che è una società inglese che offre dei servizi di consulenza a entità sportive sulla base di dati che rileva ed elabora, ha fornito appunto questa statistica di cui stavi parlando. Praticamente ha analizzato la performance di tutti i giocatori della Premier negli ultimi 2 anni e l'ha poi confrontata con il loro rendimento recente, cioè quello degli ultimi 9 mesi, e ha fatto la classifica dei calciatori che sono più peggiorati mettendo a confronto le due rilevazioni. Il peggiore di questa graduatoria, quindi quello che è peggiorato di più tra gli ultimi 2 anni e gli ultimi 9 mesi, è stato Callum del Burnley, che ha perso 199 unità. Poi sul podio, e qui iniziamo a trovare qualche sorpresa, ci sono Højbjerg del Tottenham, che non è una sorpresa perché comunque soprattutto nell'ultimo periodo con Postecoglou sta faticando parecchio, e poi c'è il centrocampista del Fulham, Reed. Dietro a loro abbiamo il terzino del Liverpool, Robertson, che però ultimamente, come sapete, ha avuto un infortunio anche abbastanza importante, quindi questo spiega il motivo per cui lo scozzese è in questa classifica. E poi ci sono invece 2 giocatori che io francamente mi aspettavo di vedere qua: Diaby dell'Aston Villa, perché dopo un inizio eccellente è calato moltissimo, e Anthony, direi su di lui immagino che Stefano poi ci dica qualcosa perché sappiamo essere uno dei suoi giocatori preferiti. È interessante notare come nella top 20 dei giocatori che sono peggiorati di più ci siano 3 giocatori dello United, 2 del Tottenham, 2 del Newcastle, 2 del Fulham e 2 del Bournemouth. Invece non c'è alcun calciatore di queste squadre: Manchester City, Everton, Arsenal, Brentford, Brighton, West Ham e Wolverhampton. Come dicevo, lasciatemi dire ancora qualche nome interessante. Abbiamo sempre in questa top 20, perché abbiamo anche Casemiro ed Eriksen, che sono gli altri 2 giocatori dello United oltre ad Anthony, e francamente non mi stupisce vederli qua. Abbiamo Enzo Fernandez del Chelsea, Botman e Wilson. Questi mi sembra che siano i giocatori di maggior livello. Tra l'altro, un appunto, una cosa interessante: il povero Callen, che è quello in testa, non è soltanto il giocatore che è più regredito, ma tra i 20 è anche quello con il voto più basso in valore assoluto, ed è in sostanza, secondo questa 21st Group, secondo i loro parametri, come voto totale accomunabile come media a un calciatore che gioca in Championship.
Interessante, devo dire che molti dei nomi che hai fatto sono, forse anche senza fare la statistica, li avremmo messi nella lista dei giocatori peggiori. La lista delle squadre corrisponde un po' con tante squadre in difficoltà. La presenza di Robertson fa capire però che, come tutto questo genere di classifiche, c'è anche qualche criterio un po' discutibile, però insomma mi sembra che rappresenti abbastanza bene i punti dolenti di certe squadre, perché la presenza del Tottenham, per esempio, la dice lunga, ma non solo del Tottenham. Stefano.
Ma sì, infatti anche Casemiro è un giocatore, per esempio, che sarà in discesa rispetto al livello che aveva prima o che aveva mostrato all'inizio della sua avventura inglese, ma non per questo, come per Robertson, si può definire un punto debole. Secondo me restano entrambi dei punti di forza, per esempio, per citare loro 2 delle squadre. Robertson, quando si riprenderà al meglio fisicamente, credo tornerà più o meno sui suoi solidi livelli normali. Casemiro non credo abbia bisogno di troppe presentazioni, onestamente, per quello che ha fatto nella sua carriera, anche se magari in Premier League è un po' tirato giù dal momento, dalla serie di anni, ecco, negativi che sta attraversando lo United. Poi ovviamente mi inviti a nozze su Anthony, che come sai è uno dei giocatori di cui ho il poster in camera, perché mi piace particolarmente come interpreta, ecco, anche questo momento negativo. Mi è piaciuta molto anche l'esultanza contro il Newport, che più o meno è stata la stessa come se avesse fatto il gol in finale di Champions. Però è anche comprensibile per un ragazzo che tutto sommato era veramente a secco sotto tutti i punti di vista, come cifre, come gol e assist. Io credo che debba ispirarsi un po' a quello che ha fatto De Ketelaer in Italia nella sua metamorfosi tra Milan e Atalanta, per invitarci anche tutti noi, ecco, alla calma e a non demolire calcisticamente un giocatore che può magari attraversare molti mesi di crisi e avere qualche sussulto che poi lo riporta su livelli migliori. Insomma, un giocatore che all'Ajax non è che, come dire, il suo livello fosse basso, era un giocatore che stava molto bene in Champions League, ha avuto anche vicissitudini fuori dal campo e comunque, insomma, non sembra minimamente ambientato ancora a Old Trafford. Mi hanno stupito sì altri nomi che ho visto in questa lista. Beh, magari non Enzo Fernandez, anche se ha fatto questa bellissima punizione con la Aston Villa e sembra essersi un pochino rilanciato, ma insomma, per quello che è stato pagato e per quello che era il suo rendimento prima di arrivare al Chelsea, ovviamente ci sta che non sia in questo momento in grande ascesa, ecco, e che quindi possa entrare in questa classifica qui. Però insomma, io non, cioè, per alcuni di questi elementi aspetterei, ecco, ancora un attimo ad esprimermi e a considerarli dei flop, perché poi se il rendimento non cambia ovviamente si va verso la definizione di flop. Per altri sì, forse non sono stati acquisti azzeccati del tutto. Chiudo dicendo che lo United è vero che ha avuto questi giocatori in peggioramento o comunque sotto il livello che ci si aspettava da loro, ma ha avuto di contro un McTominay che improvvisamente è diventato un incrocio tra Paul Scholes e Roy Keane, e quindi insomma, se non altro si può consolare con questo, con un giocatore che l'anno scorso era, non dico di contorno, ma abbastanza seconda linea, e che quest'anno incredibilmente, e questo la dice lunga sulla stagione ahimè anche del Manchester United, è il miglior marcatore dei Red Devils in campionato con 7 gol.
L'agenda della settimana.
Il lungo weekend inglese si apre venerdì sera con un interessante West Bromwich Southampton di Championship, una sfida al vertice. Il turno di Premier League del weekend non ha grandissimi big match, lo sarebbe stato in altri tempi Manchester City-Chelsea di sabato alle 17:30, ma in realtà sappiamo bene che differenza c'è tra le due squadre. Poi segnalo il recupero del Manchester City, la partita che deve recuperare della 18ª giornata, ci giocherà il 20 febbraio alle 20:30, Manchester City-Brentford. La settimana è dedicata alla Champions League, ma c'è un'altra partita di campionato, Liverpool-Luton il 21 alle 20:30, perché poi il Liverpool dovrà giocare la finale di Carabao Cup nel prossimo weekend contro il Chelsea. E infine segnalo Arsenal Porto, la squadra inglese coinvolta nel prossimo turno di Champions League, e l'Arsenal contro il sempre ostico Porto, anche se l'Arsenal visto in questi ultimi tempi dovrebbe essere superiore alla squadra portoghese. E con questo lungo elenco di partite chiudiamo questa puntata, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao a tutti, alla prossima.
E al londinese Pierluigi Giganti.
Ciao.